Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione.
Eccoci tornati. Allora, questo è un argomento che a me sta personalmente a cuore, perché io voglio andarci in fondo e dovete spiegarmi un pochino questa situazione. Parliamo di criptovalute, lo facciamo con il giornalista Nicola Galloro. Buonasera, benvenuto.
Grazie Nicola.
Buonasera Francesco, buonasera a tutti.
Allora, Ronald, tu hai capito, la Lazio prenderà 30 milioni di euro, quindi spalmati in 3 anni, 10 milioni di euro l'anno. I giornali scrivono che finalmente a gennaio la Lazio può fare mercato, poi esatto. Io ti chiedo...
Ma con quali soldi? Del Monopoli? Perché io non ho capito bene questo della criptovaluta, è questo che vorrei farmi spiegare.
Esatto, Nicola.
Nicola, aiutaci.
Ma il funzionamento è veramente ancora una sorta di incognita. Di certo possiamo dire che è un fenomeno non solo italiano, ma che avvolge più discipline. Voi parlavate del calcio, della Lazio, ma possiamo estenderlo alla Formula 1, al basket. Possiamo poi anche ritenere quelle che sono le nuove forme di sponsorizzazione, queste forme definiamole digitali, quale sia l'impiego e quale sia ovviamente anche la modalità di precipuo utilizzo è ancora difficile ritenerlo, dovremmo vedere all'atto pratico, perché poi ci sono state una serie di interventi a tutti i livelli che hanno in qualche modo definito quelli che sono i profili caratterizzanti di queste, chiamiamole monete virtuali o come preferite, però poi l'applicazione pratica è difficile da riscontrare. Ci ha provato già il Rimini come prima società calcistica tanti anni fa, adesso arriviamo a quelle principali, l'Inter.
Ho visto pure che ci sono giocatori che se le creano ad hoc, cioè Ozil si è creato la sua criptovaluta, io e Francesco ci creiamo la nostra così.
Ah sì, in effetti coinvolge più o meno tutti, e coinvolge anche le varie personalità che possono in effetti autocrearsi queste definiamole valute. Di fatto gli introiti ci sono, di fatto dobbiamo dire che è anche una forma di resistenza allo stress che non tanto, non so se è avvertito con la pandemia, col virus, con lo stop degli introiti, degli incassi, ma già da prima in effetti il mondo sportivo, e se preferite circoscrivendolo quello calcistico, stavano avvertendo una forma di contrazione, e qui queste nuove forme di sviluppo possono rappresentare una boccata d'ossigeno, nella misura in cui però ovviamente questi nuovi introiti siano realmente spendibili.
Esatto, Nicola, dopo Roma-Inter un'altra squadra di calcio della Serie A subisce questo fascino, ed è la Lazio che debutterà con questo sponsor sulla maglia già dalla gara casalinga contro l'Inter di domenica, appunto. È importante anche capire un altro fattore: prima sono state vietate le sponsorizzazioni riguardanti il betting, ora vengono concesse queste.
Certo,
ci sarà una
certo.
legislatura anche su questa roba qui.
Ma Francesco, di certo sì, di certo gli sponsor delle scommesse sono stati ritenuti non leciti, non consentiti. A livello legislativo poi di interventi più giurisprudenziali che legislativo, quindi di giurisprudenza, di corti, di tribunali o di tribunali amministrativi se preferite, si è partite da una pronuncia di Verona nel 2018 per arrivare poi anche ai profili di illiceità penalistici che la Cassazione ha riscontrato, per non parlare anche oltre che ai vari tribunali italiani, quelli che sono stati gli interventi europei, perché poi non parliamo soprattutto di come possiamo dire di cornice legislativa europea che deve essere ricepita dai vari stati membri, in questo caso nell'Italia e dall'Italia, per cui bisogna capire innanzitutto quale sarà l'indice di tassabilità delle plusvalenze, e bisogna capire anche quale sarà la cessione e l'imposizione che verrà applicata sul prelievo di queste valute. È un mondo veramente nuovo. Noi sappiamo, ed è questa legge da generale, che è una forma di ossigeno e di nuove forme di investimento e di guadagno per la società, ma quali siano nella realtà pratica effettivamente le nuove aperture economiche non è facile allo Stato stabilirlo, perché ci sono i profili della tassazione, i profili anche dell'applicazione reale di queste nuove valute.
Tra l'altro io non ho credo, si potrebbe arrivare a uno scenario come il seguente: io acquisto un giocatore, Lukaku, pago una quota in euro e una quota in criptovalute.
Teoricamente sì, per quelle che sono le parabole evolutive ad oggi sì, perché c'è questa forma di deposito di nuove valute che dovrebbe integralmente corrispondere, anche se poi sappiamo che non tutto è lineare, cioè non corrisponde una valuta digitale ad una valuta tradizionale, perché anche nelle varie difformità di pronunce delle varie autorità di giustizia italiane riscontriamo delle anomalie, comunque delle non concordanze, per cui devono essere chiariti in maniera uniforme, in maniera razionale, soprattutto quelli che sono i principi e i margini nei quali ci si può legittimamente muovere.
Mi pare di capire che quindi lo stato dell'arte e l'uso che si sta facendo oggi delle criptovalute sia un passo avanti rispetto alla giurisprudenza che ancora le sta regolando.
Esatto. Esatto, e vedrai che in Serie A lo faranno tutti. Scusa Nicola se ti interrompo. Piano piano in Serie A lo faranno tutti, tutti.
Sì, ma io ripeto, ci sono veramente molti profili ancora di incognita o comunque non, come possiamo dire, espressamente regolati, perché bisogna capire qual è la tassazione, qual è la finalità, qual è la tassazione da applicare, faccio un esempio, la finalità speculativa, perché qui parliamo di speculazione, non parliamo ovviamente di fini, come possiamo dire, mutualistici, le condizioni di incertezza sulle portate, sugli ambiti vari di applicazione delle varie norme tributarie. Poi parliamo ovviamente di legislazioni differenti e di applicazioni non uniformi a livello dei vari Paesi membri. Per questo serve ovviamente una presa di posizione, addirittura anche la nostra Corte di Cassazione è arrivato a parlare come forma limite, non normale per carità, ma limite di riciclaggio, di abusivismo finanziario. Per cui parliamo di sanzioni abbastanza poderose poi. Quindi esatto, dobbiamo capire quali sono tutte le varie proposte di investimento, quali sono le attività soggette agli adempimenti del testo, definiamolo, del testo unico finanziario, quali sono i parametri che ci conformano a questi testi. Attualmente è veramente una condizione abbastanza nebulosa, per non dire incerta.
Esatto, e Claudio Lotito ha commentato così: siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione internazionale che ci permetterà di estendere la nostra presenza digitale e connetterci con i tifosi e i follower di tutto il mondo come mai prima d'ora, perché sì, c'è una connessione economica, in questo caso i tifosi pagano la squadra.
Sì,
e la squadra dà poi ai tifosi, diciamo, molto credito, perché possono incidere su alcune scelte, diciamo così, di
però
marketing.
Non si rischia di creare poi una polemica su ogni singola scelta della squadra? E come funziona poi con le società quotate in borsa? E questa è la mia domanda.
Ecco, e questo poi è un ulteriore parametro da non sottovalutare a livello europeo, a livello centrale, a livello poi di Consob e delle varie autorità nazionali. Qui veramente ci muoviamo all'interno di maglie che sono stringenti da un lato, non univocamente fissate dall'altro, per cui che a livello ontologico si possa parlare di nuova forma di investimento siamo d'accordo, quale sia poi il responso concreto, attuale ma anche futuro di questa forma di investimento allo stato è difficile dirlo, perché ci sono questi nuovi metodi di pagamento che, faccio un esempio, possono essere acquisiti e utilizzati in futuro anche per acquistare i biglietti delle partite.
Certo.
A livello delle società e delle loro gestioni patrimoniali, quali saranno le forme di variazione, se ci saranno, rispetto alla tradizionalità esistente?
E poi io ti chiedo anche, Nicola, siccome adesso ho visto che tanti giocatori si sono creati le loro proprio, no, rispettive criptovalute, e ci sono tanti operatori come quello a cui si è appoggiato la Lazio, no, creatori anch'essi di criptovalute, come funziona il cambio? Prima c'erano i marchi, il fiorino, come si chiama quella spagnola, la peseta, come si chiama?
Il
peso spagnolo. Insomma, qui come si fa a stabilire l'indice di cambio? Quanto vale la mia criptovaluta rispetto a quella di Francesco Acchiardi o a quella di Mesut Özil?
E chi lo stabilisce?
Giusto.
Guarda, l'esempio, come possiamo dire, reale, che nel 2018 di quasi una sorta di mezzo bitcoin corrispondeva a 440 euro dell'epoca. Però parliamo di forme di cambio che sono veramente ancora incerte. Io non so come possano essere poi ragionevolmente tradotte, perché veniamo da una pandemia, perché veniamo da una condizione di richiesta di certezza di liquidità, e queste monete virtuali, per quanto possano parzialmente sopperire, ma essendo destinata ad una pletora non tanto di utenti quanto di promotori, e tu parlavi ovviamente dei calciatori che autoproducono questi bitcoin, è veramente una realtà così nuova e così incerta, perché ognuno può far da sé, Ma la traduzione, la conversione, per adoperare un termine un po' più comprensibile, in denaro vecchio sia, perché poi quello è il nostro parametro di riferimento, quanto corrisponde in euro, quanto corrisponde in sterline, ma quanto corrisponde a livello di carta sonante, di moneta contante,
esatto.
È difficile stabilirlo allo Stato. Per cui io spero che ci siano così menti proattive che possano anche, e l'avranno fatto senz'altro, prevedere quello che sarà il futuro. Ma da un punto di vista di analisi complessiva, noi conosciamo quella che era la vecchia moneta, la nuova dovremmo farci l'abitudine, come in tutte le cose, in tutti i campi della vita, ma lo Stato poterne discutere, disquisire in maniera competente, lo trovo molto molto oscillante, ecco, è un divago.
Lo trovo anch'io così, e il dubbio, tu hai parlato di menti proattive, no? Io temo invece che proprio in assenza di giurisprudenza, di familiarità, di esperienza, si speculi molto e si esplori proprio adesso, no, questa frontiera ancora non del tutto esplorata, per lucrare, dico, o per fare chissà cosa, insomma, no? In tempi in cui le maglie, no, della giurisprudenza ancora non sono così strette.
È vero, guarda, a livello di criteri fissati, vi è una pronuncia abbastanza recente del TAR del Lazio, parliamo dell'anno solare 2020, e lì vengono fissati alcuni parametri, almeno un indice, ecco, un 26% di tassazione per le plusvalenze che derivano dalla conversione di criptomoneta, quella di cui stiamo parlando, in valuta legale, quella alla quale eravamo abituati a fare riferimento. Ma ci sono due sottocondizioni di giacenza, di prelievo, di trasferimento di valori. Cioè parliamo di cognizioni e di competenze così esclusivamente, così squisitamente economiche, che da tradurre poi in cognizione, come possiamo dire, generale e generalizzata, io lo trovo ancora molto molto complesso. Si parla di importi superiori a 51.645 euro, quello che è. Parliamo di esigenza complessiva nel portafoglio che abbia superato questo importo per 7 giorni lavorativi. Ma non si capisce se parliamo di giorni consecutivi, se parliamo di giorni solari, se parliamo di giorni lavorativi. Cioè ci muoviamo veramente in maglie così incerte, così eterointegrabili, veramente è un panorama nuovo col quale bisognerà fare, ovviamente, bisognerà fare i conti, più che altro fare dimestichezza e conoscenza, una volta però che vengono fissati in maniera chiara e non da giurisprudenza. Qui servono ovviamente interventi legislativi, magari anche europei con recepimenti italiani, ma capite bene che la giurisprudenza può sopperire parzialmente, può indicare un principio guida temporalmente, ma non è mai un criterio onnisciente, non è mai un criterio univoco.
E Achille la tartaruga.
Come con i social network o magari i servizi web, se non si fa in tempo a colmare un buco legislativo che se ne apre subito un altro, quindi è un cane che si morde la coda continua, una rincorsa continua. E io vi riporto però da un articolo di Forbes al 2018, perché noi abbiamo parlato di sponsorizzazioni, attenzione, non abbiamo nominato il Milan, perché anche il Milan
ce l'ha sulla manica
lo sponsor, sì. E il Rimini fu la prima squadra nel 2018 ad essere acquistata. Ascoltate qui, l'Heritage, su questo è un comunicato, Sports Holding è felice di annunciare la prima acquisizione al mondo di una squadra di calcio effettuata interamente in criptovaluta. Incredibile. Cioè il Rimini nel 2018 addirittura.
Si era mossa con anticipo.
Ah, ma è sempre stata lungimirante e mi verrebbe da dire storica la società del Rimini, perché ricorderete nel 2006 è stata la prima squadra a contrapporsa alla Juventus alla sua prima storica esperienza in Serie B, è stata anche pionieristica in questo campo, del tutto nuovo. Voi facevate riferimento al Milan, però capite bene come qui si sta quasi parlando come se fosse un sistema inglese basato sui precedenti, basato sulle pronunce. Noi siamo molto più tradizionalisti, molto più ispirati al principio di legalità, alla previsione normativa, regolamentare anticipata, che in questo caso non sussiste, ma perché non sussiste a livello centrale, poi non ci riferiamo a un fenomeno esclusivamente della nostra penisola, parliamo ovviamente di avvenimenti che andranno a riguardare tutte le società. Io prima facevo l'esempio della Formula 1, non lo faccio io, è storia, è cronaca, parliamo di tutte le discipline sportive, capiamo come siano come ci sia in cerca e siano necessarie le posizioni di regole universali all'interno delle quali ovviamente tutti possano muoversi secondo convenienza, secondo giustizia e giustezza.
Incredibile.
Il mondo si muove velocemente.
Criptovaluta.
Il mondo si muove velocemente. Quando insomma ci sono le rivoluzioni, è il momento migliore per gli speculatori, insomma, per fare affari. Staremo a vedere, Nicola. Intanto grazie per questa bella panoramica, per averci disegnato una mappa che ci ha aiutato a comprendere meglio il momento che stiamo vivendo.
Grazie a voi e buon proseguimento. Un saluto.
Radio Cusano Campus. Radio Cusano Campus. Cultura e informazione. Fuori dagli schemi.